Don't give up the fight, da Bob Marley e i Wailers. Perché? Perché ci siamo ormai portati nella seconda parte della puntata. C'è stato il giro di boa, siamo pronti per parlare con il nostro secondo ospite. Parleremo di calcio, io sono felicissima di questo. Bob Marley amava tantissimo il calcio, molte volte disse che se non avesse fatto il musicista avrebbe fatto il calciatore, non è vero Daniele Poma, mi confermi?
Sì, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, ciao e grazie dell'invito, e sì, ti confermo, anzi su queste note si basa uno dei protagonisti del libro, un appassionato di musica reggae, quindi sì, ci sta benissimo Bob Marley, anzi perfetto. Poi ne avremo modo di parlare del protagonista, quindi,
ma certo,
insomma, quindi, azzeccatissima come scelta.
Certamente. Allora Daniele, tu sei qui per presentarci questo bellissimo libro veramente molto gustoso che si chiama Estremi difensori, storie ribelli di portieri di calcio, perché tu affronti questa figura romantica e maledetta in quanto spesso sfortunata, la figura del portiere, perché in fondo tutti possono sbagliare, i giocatori, i loro sbagli a volte vengono dimenticati, a volte no, ma il portiere è quello che proprio se sbaglia lui se lo ricordano tutti, non è così?
Non solo, se sbagli dopo aver fatto una partita eccezionale, aver fatto un torneo eccezionale, comunque rischi di mandare in fumo, e questa è la condizione esistenziale del portiere, sempre in bilico fra, diciamo, esaltazione, depressione cosmica, e quindi questo si sviluppa così la nostra figura romantica, e quindi ha dei picchi di esaltazione e anche dei picchi forti di depressione.
Sì,
e nel mezzo c'è l'uomo, quindi esatto. C'è lo sportivo che diventa uomo, l'uomo che diventa sportivo, quindi dentro a questo turbinio il portiere emerge.
E ci sono diverse tipologie, no? Perché appunto c'è quello tutto d'un pezzo, un po' alla Dino Zoff, no? Che tiene insieme un po' tutta la squadra, e quello che invece è genio e sregolatezza e quindi fa di tutto, si perde tra vizi e stravizi. Insomma, tu analizzi anche questo, no? Dal punto di vista caratteriale.
Diciamo, facendo un piccolo sunto della nascita del ruolo del portiere, beh, il portiere ineluttabilmente viene visto come un diverso, un estraneo, tant'è che nelle prime forme di calcio non viene manco preso in considerazione, anzi è un ruolo addirittura punitivo. Non sai giocare, vai in porta.
Ma è ancora un po' così, forse, no?
In realtà questo secolo e mezzo di strutturamento del calcio, la figura anche del portiere è andata sempre più prendendo protagonismo.
Meno male.
E soprattutto si sono delineate due figure che siano sia contrapposte, sia quella dei, diciamo, dei pazzoidi, o dei, come io chiamo nel libro, i logos, e quella dei freddi e dei calcolatori, come giustamente tu hai parlato di Zoff, perché era uno dei massimi esempi. Sono due vie diverse per contrastare una stessa solitudine interna e uno stesso disagio nel vivere quella condizione per cui tu sei la persona in campo che è contro l'azione sacrale e catartica del calcio, che è il gol. Quindi tu, mentre tutti vivono, ruotano, giocano,
certo,
pensano per poter arrivare alla meta, quindi conquistare il punto, conquistare il gol, conquistare la rete, il portiere vive la condizione inversa, quella di non partecipare all'azione costruttiva, ma quella di essere solamente un guardiano del risultato,
certo,
decisivo nel bene e nel male.
Eh sì, infatti, quindi si può attirare ancora più odio rispetto all'arbitro, possiamo dire, no?
Probabilmente sì, perché l'arbitro è vero che è odiato da entrambi le squadre, però non c'ha un'appartenenza, il portiere invece ha un'appartenenza,
capito?
Ha una sua squadra, ed è odiato, ed è il parafulmine.
Pure dei suoi, ecco.
Pure dei suoi, non solo, è un parafulmine per tutte le... è successo, che si danno le colpe al portiere perché è facilmente additabile. Io dico nel libro, è l'unico sportivo calciatore che ha la maglia differente rispetto agli altri 22, agli altri,
certo,
è il numero uno, usa le mani, nel calcio si usa le mani,
certo,
se uno prende la mano è rigore, poi è fallo, è punizione, il portiere c'ha questa facoltà. E quindi si forma, quindi nella vita si formano questi due tipi di personalità, e una risposta mediata a quello che è la sua condizione in campo.
Certo,
quindi,
certo.
E da una parte grande concentrazione, esaltazione dei valori dell'essenzialità, come avete detto giustamente te, ma anche i più grandi del mondo probabilmente appartengono a questa categoria dei portieri freddi calcolatori, che riescono un po' a estraniarsi dal contesto del tifo, della, del, della, del, dell'errore, ad esempio la mitologia dell'errore. Ci sono portieri che, non, che soffrono tantissimo l'errore, portieri che invece hanno creato la loro forza sul fatto di dimenticarsi gli errori. Prima di, insomma, in una cena che ho fatto ultimamente, mi piace accennare sempre a questa cosa, ho fatto un dia una discussione con Guido Nanni, che è uno dei migliori allenatori in circolazione,
sì.
È stato preso, insomma, ad allenare una squadra in Arabia, insomma, un grosso professionista. Diciamo che per chi segue la Roma è stato l'allenatore dei portieri contemporaneamente di Alisson e di Szczęsny.
Ecco.
Quindi stiamo parlando di due super portieri. Lui diceva: Szczęsny probabilmente è meno bravo di Alisson, ma Szczęsny, nonostante avesse fatto degli errori in partita, era riuscito a non subire minimamente l'emotività o il contrappasso dell'errore. Questo fa la grandezza di un portiere: dimenticarsi l'errore, non fare in modo che possa condizionare il proseguo della tua partita e poi della tua carriera. Quindi,
certo.
Ma fatto specie questo racconto, lui diceva: guarda, Szczęsny, io volevo andare a consolare lui, e lui che ha consolato me.
Beh,
quindi,
fantastico.
A volte la grandezza anche del portiere.
Sì, insomma, assolutamente, assolutamente. E a proposito di errore, nelle tante bellissime storie nel tuo libro c'è proprio quella di un portiere che invece il suo errore fa piangere tutto il suo paese, il Brasile, no? Parliamo di Moacir Barbosa. È una storia
Barbosa,
commovente, veramente. Raccontacela un po', guarda, senza spoilerare, però tanto non è qua questione di spoilerare.
Beh,
lo sanno
che
tutti.
Il 16 luglio 1950 è una di quelle date che nel calcio non si dimentica, è il famoso Maracanazo. E il Maracanazo, lei descritto come un momento, insomma, distruttivo per Barbosa, in realtà fu un distruttivo per l'intero paese, ma non solo per l'errore di Barbosa. Cioè, mi sembra che a fine partita non so quanti suicidi sono contati rispetto a questa cosa, quanti infarti, quanti arresti, cioè veramente è stata una tragedia, cioè, addirittura è stato il lutto nazionale. Quindi all'interno di questa sconfitta epocale, come fai a non additare il portiere come l'unico responsabile di quella partita? Tant'è che lui dice in una intervista, dice: io in Brasile se commetti un omicidio ti danno 30 anni, io sto scontando una pena più lunga nonostante non abbia commesso un omicidio, perché gli è stata inibita poi quella popolarità, perché lui è probabilmente stato il più forte portiere brasiliano di tutti i tempi, non lo dice la statistica, lo dice le scienze calcistiche e lo dicono i titoli. Nonostante questo viene bandito dal mainstream dell'epoca, viene fatto fuori dalla nazionale, anche se continua a giocare perché è talmente forte che continua a giocare ad alti livelli, però poi viene finito di giocare a calcio, quindi di essere utile al contesto calcistico, viene completamente dimenticato e muore addirittura dal portiere più forte del Brasile, muore in povertà totale, da solo, quasi mendicando. Quindi è una storia di esaltazione, perché esalta il ruolo del portiere non solo con la sua efficacia, con la sua bravura, toglie anche un po' di quell'aurea di schiavo al nero, perché ovviamente il Brasile degli anni 50 è una società molto razzista,
assolutamente, certo,
razzista, in cui
certo.
i neri fanno i neri e difficilmente possono fare anche un ruolo. Si diceva addirittura che il nero non potesse stare in porta perché era un ruolo in cui ci voleva del raziocinio, e i neri erano istintualità pura. Quindi ci sono delle disertazioni allucinanti razziste dell'epoca: il portiere non poteva portare perché i neri non sono affidabili in porta. Quindi lui va contro questo stereotipo, anzi diventa un beniamino dei neri, anche perché un ragazzo che non solo ha fatto il portiere, ma come succede per tutti i portieri antecedenti al professionismo che noi conosciamo tutti, quasi tutti hanno lavorato.
Certo.
Uno che andava nei campi, usava le mani, raccoglieva la frutta, insomma, andava in fabbrica. Quindi, insomma, per i neri di quell'epoca fu un grande riferimento, perché era l'unico calciatore portiere nero che c'era in quel periodo. Quindi
certo.
Molti si sono identificati con lui.
Certamente.
In realtà, dopo, raccontando, ritornando a Maracanazzo, dopo il Maracanazzo, il nero, io dico nel libro, il nero torna a essere il nero, perché viene incolpato dell'intera fallimento della spedizione, perché il Brasile era sicuro, il Brasile ce l'ha questa il Brasile calcistico ce l'ha nella loro storia, quella di sentirsi più forti degli altri, di dare per scontato delle partite. Nel calcio una delle cose che non si deve mai fare è quello di dare per scontato il risultato di una partita. È la bellezza.
Il bello è proprio quello, che se no allora nemmeno uno seguirebbe le partite, perché saprebbe già.
Esattamente.
No? E invece, come si dice sempre, la palla è
però
rotonda.
Gli altri sport sono estremamente più su questo punto di vista i più forti di solito, è vero che alla fine dominano i più attrezzati, però nel calcio puoi trovare una sorpresa, in altri sport è molto più difficile. Io credo che sia una delle dei punti di forza del calcio, della bellezza con cui viene visto,
ma assolutamente
sport, in cui Davide può vincere contro Golia, quindi è bello, molto bello.
Certo, ci riserva sempre delle bellissime sorprese. Poi tra l'altro, appunto, io trovo che nel raccontare le storie del calcio si racconta la società di un tempo, no, dell'epoca, e anche come un paese, come tu dicevi, il Brasile, come un paese vive il calcio, ti fa capire anche tante altre cose, no? E quindi il tuo libro è molto utile anche per questo, perché spazia da, appunto, dagli inizi del calcio fino ad oggi. E anche tu sei portiere, Daniele?
Sì, assolutamente, sono tuttora portiere, gioco tuttora, nonostante i miei 39 anni di età, come gioco da ben 34 anni consecutivi, perché gioco da quando ho 5 anni, ho sempre fatto il portiere. Anche se, come tutti, inizialmente volevo anch'io seguire l'orizzonte del gol, la bellezza, il sogno. Tutti i portieri, questo te lo posso assicurare, forse perché è un istinto da bambino, quello di cercare, come dicevamo prima, la massima espressione, che è il gol. Difficilmente si nasce già portieri, ma ci si diventa. Questo è un assunto che ho trovato dalla lettura di tantissime biografie di portieri. Tutti diventano, erano molto, probabilmente non erano fortissimi, alcuni erano molto forti, ma grazie a chi ci vede, capisce di calcio, sono stati spostati nei ruoli che hanno fatto, in cui hanno fatto la differenza.
Certamente.
Mi piace sempre ricordare questa Opsolo, che non è che era Opsolo, che era la portiera più famosa, portiera, penso, del mondo, ormai ex portiera perché non fa più, non è più in attività, però insomma lei aveva fatto 100 gol, cioè era un attaccante di razza, non era un attaccante che ne so, tutti gli altri hanno giocato,
certo.
Ma non erano così. Lei era veramente forte e nonostante questo, dopo pochi mesi che ha iniziato a fare il portiere, va in nazionale, quindi probabilmente era una super sportiva, però era uno dei rari casi in cui era veramente forte a fare il calciatore ed è stato veramente forte a fare l'attaccante e il portiere, quindi insomma,
certo, grandiosa. Certo. Senti Daniele, tu hai anche una grande esperienza appunto nel calcio popolare, allora noi abbiamo chiamato questa puntata Sport e Attivismo perché secondo noi è molto molto importante, specialmente in questo momento storico, rilanciare l'importanza dello sport, e uno sport come il calcio è, per questo è fantastico, perché si può socializzare, ci si può aggregare anche senza aver mai tirato un calcio a un pallone, ma da tifosi ci si trova insieme a vedere una partita, a soffrire insieme. E quanto è importante oggi vivere lo sport in questo modo dopo tanto tempo chiusi in casa da soli?
Guarda, innanzitutto lo sport popolare nasce anche in risposta a tutto quello che, all'egemonia che il calcio professionistico, delle scuole calcio, del calcio in cui partecipi solamente se contribuisci economicamente, quindi non c'è nessuna costruzione, tu sei solo un fruitore di un servizio, di un gioco, che è la cosa più brutta che c'è al mondo, cioè tu paghi per giocare. Oggi vedo anche i ragazzini difficilmente giocano per strada, non sapendo, leggendo la storia del calcio, che tutti i maggiori calciatori, portieri o non portieri che siano, sono nati e cresciuti tutti per strada, non ce n'è uno che ha fatto una scuola calcio da 5 anni a 10 anni, sono cresciuti, e questa è la tendenza, è quella di farti pagare anche quello che è la cosa più povera del mondo, che è il calcio,
certo.
Quindi basta uno straccio arrotolato e due palline per fare le porte. Sono riusciti in questo, il capitalismo in realtà ingloba un po' tutto quello che è la passione, perché la monetizza. Ritornando alla domanda che mi facevi, il calcio popolare è una risposta vera, perché non solo ti dà la possibilità di aggregarti, di stare insieme, ma di decidere, come diceva qualcuno, la democrazia è partecipazione, cioè tu decidi le sorti della squadra che hai fondato, che in cui militi, in cui sei socio. Che fa la differenza, puoi decidere, non ci sono presidenti che ti dicono che dall'alto il fatto che hanno messo una quota azionaria più alta, che hanno messo che sono il main sponsor, allora dice no, questo si fa così, questo no, tutti insieme si decide, si ritorna a un modello assembleare, si decide tutto insieme, si creano gli statuti, si creano le proprie peculiarità, perché poi il calcio popolare è andato avanti tantissimo, sono 10 anni, si sta raggiungendo anche delle vette, sicuramente gli ascoltatori che magari non hanno mai sentito parlare di calcio, quest'anno grazie all'apporto di Borja Valero che ha avuto nel Borja Valero, ex giocatore di Serie A, che ha avuto nel centro Le Boschi, ma la stessa Chiara Marchitelli, insomma, per l'Atletico San Lorenzo, cioè, ci sono dei personaggi che hanno fatto professionismo e che hanno trovato interessante bello, produttivo anche lo stare nel calcio popolare. Questa è una grande, grande, grandissima vittoria. E ti posso dire una cosa: mentre le società nel lockdown fallivano una dietro l'altra, le società di calcio popolare non è fallita una, non ne è fallita una. Beh. Quindi nei pari categorie società decimate, perché c'erano i sponsor che, non avendo più entrate, magari non
certo.
No. Quindi hanno rotto i sogni di ragazzi, di uomini come me, che magari volevano continuare a giocare. Non, da un momento all'altro non c'è stato più, perché non sono sostenibili. Invece il calcio popolare, non lo so, ma io non voglio fare l'elogio del calcio popolare o dello sport popolare, perché i picchi sono arrivati, sono veramente molto alti e sono sotto gli occhi di tutti. Però è un modo di impegnarsi, di fare, ripeto, anche non giocare, ma di fare,
certo,
stare dentro un progetto,
certo,
sportivo, vuol dire tanta roba, vuol dire tanta roba. Ed è una soluzione, è una parte dei mali del calcio moderno.
Certamente, certamente che esistono, perché appunto li vediamo, insomma c'è un eccesso proprio in tanti aspetti che non rende più popolare veramente il calcio,
esatto.
Se ne fruisce in modo passivo a volte, no?
Esatto.
Si, ci si sente
elitario,
sì, assolutamente.
Non solo, se pensi solamente ai costi che deve sostenere un tipo, cioè quantificare la passione di una persona sui costi, a secondo di dove si posiziona anche nella tribuna, stanno speculando su tutto,
certo.
E speculare su questa passione con uno sport povero, che nasce povero e vive per tanto tempo povero, adesso invece trovi fasce di età, soprattutto quelle popolari, che non possono permettersi di seguirsela, perché non possono permettersi di pagare il caro biglietti. Quindi noi siamo un'alternativa, noi ci si diverte, non ci abbiamo, ecco, questo è anche un appello a chi ci sente e a chi,
certo,
magari non è mai venuto a venite a vedere le società di squadra. Se avete una società di squadra popolare nel vostro quartiere, seguitela, provate a starci in mezzo, fatevi coinvolgere. Se vi piace il calcio, non sarà il calcio di Ronaldo, di Ronaldinho, ma c'è tanta passione uguale, c'è tanto divertimento uguale, in tribuna si sta bene, ci si diverte. Io ho militato 6 anni in Atletico San Lorenzo, mi piace sempre ricordarlo, da 2 anni milito in una squadra gemella però di un altro quartiere, che è il Borgata Gordiani, quindi insomma non ho saputo resistere al richiamo dello sport popolare, del calcio popolare, quindi.
E questo è una cosa meravigliosa. E quindi anche questo forse un po' ti ha spinto a scrivere questo libro. Come è nata l'idea?
Guarda, l'idea, io scrivevo su un blog che mi piace, cui mando i miei saluti, che è sportpopolare.it, appunto, e scrivevo tendenzialmente riportieri, perché è la cosa di cui so meglio, quindi cercavo di trovare anche lì delle storie che potessero raccontare sia dei portieri da un'altra ottica. E ho trovato questo spazio. In un articolo sono andato decisamente molto bene, era veramente ben fatto, tanto che è stato notato, e grazie a Momo Edizioni, a Momo,
grandi amici, sì.
Mi hanno detto: scusa, ma se fai queste storie, ce n'è altre di storie così? Sì, ho detto sì, ce ne sono tantissime altre, e abbiamo deciso di fare un libro. Il libro, chiaramente, le storie che potevo raccontare erano tante, come ti dicevo, ma tutte le storie che ho raccontato sono storie che comunque hanno attraversato la mia vita di portiere e anche di uomo,
certo.
Quindi c'è sempre un riferimento alla mia vita, dico di quel portiere perché era un portiere che ha impressionato, perché in un determinato periodo della mia vita, parlo anche delle ragazze dell'Atletico San,
certo,
Lorenzo, quindi,
certo,
ho trovato spunti dalla mia vita per poi parlare di questo ruolo in maniera generale.
E tra l'altro in questo libro, edito appunto dagli amici di Momo Edizioni, ci sono anche delle bellissime illustrazioni. Vogliamo parlare anche di chi le ha realizzate, Daniele?
Assolutamente, assolutamente, è stato un compagno partecipe, che è Francesco Cerasi, detto Frank, a cui vanno i miei saluti anche qua in diretta, se ci sta seguendo. E devo dire che lui ha impreziosito estremamente il libro, le illustrazioni sono belle, sono prese da delle foto che abbiamo deciso insieme, è stato un bel lavoro che c'è dietro. E perché le foto? Cioè, perché gli artwork, che non sono foto, sono artwork, perché l'immagine colpisce, ti rimane più impresso, a volte anche l'immagine che ti invoglia a leggere il racconto. E quindi è stata un'ottima cosa, anzi devo ringraziare Mau, perché ovviamente le immagini hanno dei costi maggiori, quindi hanno voluto proprio investire su questo libro, e credo, insomma, entrambi, tutti quanti, insomma, ne siamo usciti abbastanza soddisfatti, no? Pienamente,
certo,
soddisfatti,
lo credo. Senti, e quindi adesso gli ascoltatori saranno ansiosi di acquistarlo, di vederlo, di consultarlo, e c'è una presentazione proprio tra poco, raccontaci un po' dove sarà, quando, dici tutto.
Guarda, semplicemente noi abbiamo fatto già una serie di presentazioni, devo dire sono andate estremamente bene, abbiamo fatte due e devo dire c'è stata una grossa ricettività da parte di tutti e non solo del circuito nostro, ma anche di persone che si vede sono state appassionate sia dalla lettura e volevano conoscermi e conoscerci di persona. Ne faremo un'altra domenica. Quindi dopo che avete votato,
certo,
o che non avete votato, nel senso, o che decidete di venite a vedervi la presentazione, ci dice bene perché all'interno della manifestazione di Parco Schuster, che all'interno ci sarà una rassegna sui vini naturali.
Beh, perfetto.
Quindi uno si può prendere un bel suo vino e sentire discorrere i portieri, perché tanto di portieri tutti quanti ne abbiamo dato un giudizio.
Ma voglia.
Anche di chi non ha visto una partita del figlio, della Roma, della Lazio, del Milan, e ha detto ammazza sto cosa poteva evitare. Quella frase
l'abbiamo detta tutti.
L'abbiamo detta tu, che palle, che errore, ma ho fatto a non prendere. Lo avete detto tutti.
Sì.
Se avete avuto questi dubbi, io ve li dipano, insomma, nella presentazione. No, scherzo, credo sia anche, abbiamo trovato anche una modalità di presentazione fruibile, insomma, anche divertente, racconto appunto degli aneddoti, perché ci tengo a precisare, non è un libro da portieri.
No, certo.
Portieri, è un libro sui portieri. Che poi le biografie calcistiche o sportive in generale raccontano molto della fase giocata. Io ho evitato questa cosa perché io l'ho trovata sempre noiosa. A me, che al 72esimo del
certo.
1963 aveva fatto la parata sotto l'incrocio del super.
Sì, no, insomma, è un po'.
Mi interessa più sapere che Moacir Barbosa lavorava in fabbrica, che era visto come un'icona della sua gente. Mi piace più la parte dell'uomo, perché poi sì, i record. Parlo anche dei record perché sono importanti, però la parata del giorno nel particolare non diventano noioso, anche perché si diventa molto didascalico.
Certo.
No, ho parlato dell'uomo e penso che questa sia stata vincente come cosa.
No, assolutamente. Ecco, poi se pensiamo ai grandi scrittori che hanno parlato di calcio e hanno sempre avuto un po' questo approccio, no? Da Osvaldo Soriano, ma anche giornalisti sportivi che proprio inventavano nuovi modi di parlare di calcio, no? Insomma, da Gianni Brera ce n'erano, insomma.
Certo, assolutamente, c'erano ce ne sono stati più di qualcuno che hanno inventato anche proprio la prosa del calcio.
Ricordiamolo, sì.
Certo, Brera, Arpino, tutti, insomma, Gianni Mura, ce ne sono stati tanti, hanno inventato anche un modo di raccontare. Io devo dire che mi ispiro, non sono un giornalista, quindi non racconto le fasi di una partita, di un match o di un evento sportivo, ma loro avevano un modo di raccontare l'uomo e l'evento.
Esatto.
Quindi io mi sono molto ispirato, devo dire, a loro, ma come ai cantori delle gesta sportive, possa essere Osvaldo Soriano,
certo,
insomma, e altri, perché hanno un modo di scrivere che appassiona.
Certo, certamente.
La letteratura sportiva ci ha avuto un grande momento questi ultimi anni. Lo storytelling si è un po' arrotto. Io non faccio storytelling, però racconto, però un po' arrotto, perché lo fanno tutti.
Diventano
anche mainstream. Ovviamente tutto quello che va di moda poi se lo accaparrano, lo monetizzano.
Sì.
A un certo punto i vari buffa hanno pure abbastanza, nonostante io li seguo, ma hanno pure abbastanza stufato. Quindi leggetevi, è un bel libro,
esatto,
perché dentro ci sta altro.
Certamente. Ecco, anche nelle canzoni i portieri sono un po' rari, no? Nel senso che ci sono molte canzoni sul calcio, poi sul portiere ce ne sono poche, ma tu nel tuo libro invece parli di una canzone dei Diaframma, con cui io direi di salutarci, però prima raccontaci come mai la conosci e cosa ne pensi.
Guarda, ahimè, devo dire che l'ho conosciuta molto molto tardi. Secondo me non è una canzone, è una poesia musicale, cioè veramente io l'ho contattato Federico Fiumani per dirgli: ma come hai fatto a scrivere questa canzone? Cioè ci vuole. E lui mi ha detto: guarda, io ti confesso che in realtà ho giocato in porta a livello amatoriale.
Ecco fatto.
E io, cavolo, e che pensi dei portieri? I portieri sono, lo scrivo nel libro, sono delle persone stranissime, gelosissime dalla propria donna, dispettite dalla vita. Sì, hai ragione, gli ho detto. Ahimè, io ho potuto dire solo questo, perché l'avevo invitato più volte, che lui è stato molto, insomma, conciso. Questa è stata la sua difesa. Coraggiosi. gelosi pazzi, questa è stata, sono coraggiosa dei gelosi pazzi delle loro donne. Io devo dire che...
Ti ritrovi in questa definizione?
Mi sono ritrovato, sono geloso il giusto, come non so se la mia ragazza di tante mi smentirà, però sono geloso il giusto, ma coraggioso sicuramente sì e pazzo sicuramente sì per questo ruolo. Comunque è una canzone bellissima.
Benissimo.
È del 1990, quindi non è proprio, però io l'ho scoperta solamente qualche anno fa, quando l'ho sentita sono rimasto estasiato. Grazie.
Lo credo bene. Allora, grazie Daniele Poma per questa bella chiacchierata sul tuo libro Estremi difensori, storie ribelli di portieri di calcio. Siete tutti invitati al Parco Schuster domenica pomeriggio, diciamo, quindi
alle 17:00, ah. Sì, dalle 17:00 alle 18:30, su quel giorno, insomma.
Perfetto.
Un orario comodo.
Vi potete portare la radiolina, seguire anche il campionato nel frattempo, no? Io sono una persona antica, mi ricordo quelle domeniche.
Certo, bellissimo.
Certo, certo, benissimo. Allora, grazie Daniele, adesso ci ascoltiamo il portiere e ci vediamo domenica. Ciao, ciao.
Un abbraccione a tutti.
Quando un portiere respinge di pugno, fa solo il proprio dovere. Se l'attaccante spara il pallone addosso al portiere, di quest'ultimo la bravura sta nel farlo sparare, perché non è da tutti andare incontro al lampo di un bolide scagliato sui 200 orari e farsi trovare. Quando un portiere rimedia d'istinto lo sbaglio di un difensore, dei suoi compagni rifiuta gli abbracci e aspetta il corner sul palo. Un colpo di reni e la palla è lontana, spinta da mille pensieri. Tu che vuoi sapere che distanza ha il palo della porta da una libertà trovata prima di te. Quando un portiere para un rigore, tu non puoi fare a meno di mettere da parte i sospetti e di volergli bene. Ci vuole coraggio nel gioco del calcio, non basta il mestiere. Gettarsi sui piedi degli avversari e non farli passare. Nel gioco del calcio non basta il mestiere. A gettarsi sui piedi degli avversari e non farli passare.